Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra inviata sull'isola deserta, anzi la vostra corrispondente dall'isola deserta, visto che è fissa qui da più di 2 anni. Stamattina per la prima volta sull'isola deserta sono arrivate 2 persone, quindi l'isola non è più così deserta e sono Gino e Michele. Buongiorno.
Buongiorno, io sono Gino.
Buongiorno, io sono Michele.
Da quando siete diventati un'entità unica, tanto che anche c'è una pagina Facebook per Gino e Michele, come se fosse una sola persona?
Dalla fondazione di Radio Popolare, c'è una data precisa, nel senso che prima, come tutti, avevamo un nome e un cognome. Quando abbiamo deciso di provare a fare i TJ a Radio Popolare, figuriamoci, stiamo parlando del 1976, lì nasce la ditta Gino e Michele, perché dire buongiorno, sono Gino Vignari che con Michele era troppo lunga, per cui nasce Gino e Michele. 76, quindi più di 40 anni, 45 anni, mamma mia, 44.
Intanto non so se hai notato che ha detto Gino Vignali e non ha detto Michele Mozzati, perché vuole mettersi subito al centro dell'attenzione, però io sto zitto e sopporto.
Chiedo prima a Michele e poi a Gino: vi siete mai ribellati a questa entità che avevate voi stesso formato dal 76?
Ma ogni giorno, ogni mattina quando ci svegliavo, almeno quando mi svegliavo io e quando mi sveglio. In realtà negli ultimi tempi abbiamo imparato anche a diversificare la nostra vita anche lavorativa, quindi rimaniamo una coppia per una serie di cose e magari facciamo delle cose per conto nostro, per altre, soprattutto nell'editoria, tra l'altro nella scrittura, per cui...
Prima di Gino e Michele ci sono stati i Bachi da Sera. Quanto vi siete incontrati per il gusto delle parole e per il gioco di parole?
No, in realtà ci siamo incontrati per il gusto del cabaret. Nel senso che eravamo tutti, sto dicendo non solo noi due, anche gli altri componenti dei Bachi da Sera, appassionati di questo genere, insomma, che era un genere che negli anni 60 andava moltissimo. Noi allora eravamo dei fan dei Gufi, che erano un complesso molto milanese, Nanni Svampa, Roberto Brivio, Gianni Magni e Lino Patruno, e noi diventavamo pazzi per loro. E quindi per imitarli un po' abbiamo costituito questo gruppo, dovendo dargli un nome. E siccome il cabaret era tutto questo, era trasgressione, era giochi di parole, era tutto, era comicità, era satira, era umorismo, ci voleva qualche cosa che rimanesse in mente, e allora ci siamo inventati questo Bachi da Sera, che però non è affatto rimasto in mente.
Michele, quanto ha valso essere a Milano per incontrarsi e per fare il cabaret?
Beh, credo che sia stata una cosa importante, perché Milano unisce, è una città anche geograficamente facile, per essere una grande città, facile per incontrarsi, ha dei luoghi destinati a questo, e soprattutto in quegli anni, cioè tra la fine degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70, sono stati gli anni della nostra tarda adolescenza e prima giovinezza e anche seconda giovinezza, perché poi possiamo arrivare anche a metà degli anni 80, in quegli anni lì, in quei 15-20 anni, era molto facile fare gruppo, e quindi da soli non si faceva quasi niente, e già in coppia eravamo già pochi, no? E quindi abbiamo cominciato infatti in 4, anzi in 5, poi in 4 e poi siamo rimasti in 2 e adesso respiriamo molto anche da soli.
Sembra un po' 10 piccoli indiani.
Uno alla volta.
Uno alla volta e nessuno ne restò. Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina con Gino e Michele, la cui ultima opera insieme, poi ne hanno per Schirà e per Solferino separatamente, è Il Formichetti, che raccoglie gli scritti sulle formiche anche dal famosissimo, notissimo, quasi addirittura un modo di dire anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, fino a anche le formiche nel loro piccolo postano. Da Einaudi a Baldini e Castoldi, ed è tutto adesso raccolto per Baldini e Castoldi. Mi chiedevo, voi avete fatto nella vita qualsiasi cosa che per una persona della mia generazione significa un immaginario culturale, significa drive-in, significa comici, significa Zelig, significa aver fondato la Smemoranda, significa aver scritto su Cuore e l'Unità. Voi siete quindi intellettuali, creatori di immaginario e comici. Qual è la questione che riguarda specificamente questo paese tra il comico e l'intellettuale? Cioè, perché un comico non viene immaginato come un intellettuale? Quando si pensa intervistiamo un intellettuale, si intervista un filosofo, spesso morente, ma perché mai un comico?
Beh, posso dirti, farti i complimenti perché hai in poche parole detto tutto quello che penso sia il vero problema centrale degli intellettuali italiani, soprattutto anche un po' europei, però italiani certamente. Boh, non so, sembra quasi che parlare di comicità ci sia da vergognarsi. In realtà è uno degli aspetti più difficili, più profondi a volte, e a volte invece più superficiali della vita, ma ci stanno tutte queste cose qui. Il sentirsi troppo intellettuali a volte non fa benissimo, all'intellettuale stesso non fa bene, perché si macera e pensa che l'essere molto triste sia una condizione assolutamente da vivere per essere un grande intellettuale. Non è così. Ci sono stati dei... Ma cito Woody Allen. Woody Allen è certamente un intellettuale, ha fatto ridere me e generazioni più di qualsiasi altro regista cinematografico, per esempio. È così.
Tra l'altro, infatti, Natalia Ginzburg diceva ci si sposa per allegria, però in realtà si pensa anche per allegria. Gino, lei che dice su questa questione, se c'è tra intellettuali e comico?
Beh, dico innanzitutto che non tutti gli intellettuali la pensano così, nel senso che noi abbiamo avuto come nostro grande maestro Oreste Del Buono, che era un intellettuale straordinario e che è riuscito a inserire, quando era direttore dei Tascabili e Einaudi, Gino e Michele tra Proust e Balzac. Questo giusto per far capire il livello di provocazione e di straordinaria avanguardia che aveva lui, e quindi insomma non mi sento di condannare tutta la categoria degli intellettuali. Gli intellettuali di cui parli tu sono quelli di fantastico, che per me nella mia testa sono Satta Flores di C'eravamo tanto amati, cioè l'intellettuale di Nocera inferiore, che di che è una figura bellissima, cristallina, pura, eccetera, però anche un po' sfigatella, insomma, diciamocelo. Un'altra spiegazione può essere quella che generalmente il comico si coniuga spesso con il successo, cioè molto di quello che è comico, prima parlavamo di Woody Allen, insomma è un esempio classico, ha successo, e tutto quello che è successo puzza un po' al naso dell'intellettuale, insomma, perché, come diceva Michele, l'intellettuale deve macerarsi, deve...
Soprattutto deve essere avanguardia. Se non si sente avanguardia sta male. Quindi si scopre una trasmissione televisiva, anche la più banale, ma la scopre lui e la lancia, diventa avanguardia. Nel momento in cui la gente incomincia a seguirla, gli fa schifo e gli farà sempre più schifo. È così.
Sfatiamo un altro luogo comune. È vero che i comici, o chi si interessa e fa il comico, è triste?
Porca miseria, questa è una bella frase. No, non è necessariamente vero. È vero che un comico, quando è triste, colpisce. Mi conosci una sera in cui sono triste, e è quella sera lì, la sera in cui mi conosci, dici, uè, guarda che ho conosciuto Michele, ma madonna che triste che è, che tristezza. E poi magari perché quella sera mi ha lasciato la fidanzata, hai capito? Poi il giorno dopo sono allegro.
Ma sai, essere comico non è recitare quasi mai, cioè è essere se stessi, nascere con questo qualcosa di in più e di diverso rispetto, diciamo, a un attore normale che fa di lui un attore comico. E quindi quando qualcuno ha qualche cosa di questo tipo ce l'ha sempre, sia che sia su un palcoscenico, sia che sia ai fornelli in cucina a casa sua. Quindi è molto rara, cioè quando uno dice un comico triste è perché anche quando è sul palcoscenico è triste pur facendo ridere, insomma, no? Quindi è un luogo comune da sfatare, diciamo.
Siamo qui questa domenica mattina con Gino e Michele, scrittori, autori televisivi, autori radiofonici, creatori di format e creatori anche della Smemoranda, lo dico per tutti quelli che sono nati nel 1978 come me, che hanno fatto la maggior parte delle scuole pretendendo ogni anno il diario con la copertina rigida e i fogli a quadretti.
Sai in che anno è nata la Smemoranda? 1978.
Quindi mi toccava.
Sì, certo.
Sono coeva. Vi chiedo che libro hai a ciascuno dei due, perché bene l'unica entità editoriale, però diciamo due persone, due esseri umani, che libro ha portato Gino sull'isola deserta?
Allora, diciamo una cosa banale, l'isola misteriosa. L'isola misteriosa perché secondo me la trilogia del Capitano Nemo di Verne è una delle cose più straordinarie che abbia letto nella mia vita. È forse uno dei 3-4 libri, anzi sono 3 libri ovviamente, che ho letto 2 volte, perché generalmente anche se un libro mi piace molto non è che mi capiti di rileggere. Però la trilogia del Capitano Nemo, I figli del Capitano Grande, 20.000 leghe sotto i mari e L'isola misteriosa sono veramente, secondo me, indimenticabili per come dire, quello che mi hanno trasmesso di curiosità, di interesse, di libidine.
Così finì il viaggio sotto i mari. Ciò che accadde quella notte, come la lancia sfuggì al tremendo gorgo del Maelstrom e io, Ned e Conseil riuscimmo a sottrarci al vortice, non lo so. Quando ripresi i sensi, mi trovai coricato nella capanna di un pescatore delle isole Lofoten. I miei compagni sani e salvi erano accanto a me e mi stringevano le mani. Ci abbracciammo con calore. Per il momento è impossibile salpare per la Francia, perché i mezzi di comunicazione fra la Norvegia settentrionale e il meridione sono scarsi. Dovrò quindi attendere il battello a vapore che 2 volte al mese giunge da Capo Nord.
Michele, che libro porta?
Beh, innanzitutto avrei voluto essere sull'isola da solo e non in due, perché già in due ci si distrae. Poi vorrei scandalizzare i vostri ascoltatori dicendo che per prima cosa desidererei sull'isola avere Sky Sport, perché penso che la lettura debba essere una scelta e non un obbligo. Se avessi solo un libro, solo un libro o dei libri, sarei costretto solo a leggere. Invece, avendo Sky Sport, posso guardarmi qualche partita e poi invece scegliere il momento della lettura. Detto questo, anche qui vorrei farlo originale rispetto a Gino. Gino ha parlato di trilogia. Io invece ti dico 3 cose che fanno parte della lettura dei libri, ma che non sono un libro intero. Sono l'incipit di Eureka Street, e che è il più bell'incipit della storia della letteratura, e che dice: tutte le storie sono storie d'amore, punto. Poi salta una riga e poi comincia a raccontare. Allora, questo è il più bell'incipit in assoluto, anche perché è una verità, è talmente banale ma talmente profondo che mi emoziona anche a dirlo, no? Poi poi dello stesso libro, l'undice, che considero, avrei capito, un capolavoro, l'undicesimo capitolo, non dico che cos'è perché non voglio svelarlo, anche perché è costruito perché venga pian piano scoperto, ma l'undicesimo capitolo di quel libro è strepitoso, e direi anche l'ultimo capitolo di Stoner, giusto per dire delle cose non d'avanguardia ma popolari, cito un libro molto popolare appunto, mi sembra che sia il 17, l'ultimo capitolo comunque, che è la fine della vita di Stoner, questo posso dirlo perché è la storia di una persona e quindi è la, quando muore, ecco, credo che sia una delle cose più emozionanti che possa capitare di leggere.
Gino, al netto che abbiamo Sky Sport sull'isola deserta, dunque un dispositivo per proiettare immagini, ha portato per noi un film sull'isola deserta?
Beh, uno l'ho già anticipato prima, nel senso che ho parlato di C'eravamo tanto amati, che secondo me è un capolavoro assoluto, cioè tutto quel cinema lì, quella commedia del post-neorealismo è secondo me straordinaria, romanzo popolare, C'eravamo tanto amati, eccetera. E quindi C'eravamo tanto amati insieme ad Amarcord sono i due film che credo di aver visto di più nella mia vita, più volte nella mia vita, quindi non ci ho pensato a lungo, ma non mi sento di tradirli proprio adesso che stanno per diventare famosi grazie a me, insomma.
Ma tu e Gabriella non vi volevate bene?
Sì, ma non basta.
È vero, anch'io volevo bene a una donna e ci siamo lasciati. Nico, tu non potrai mai indovinare chi me l'ha portata via. Gianni.
Via, via.
E le gocce?
Via dalla Mortagora. È qui, in questa vivificante città, che l'empito culturale trova il suo più ampio e congeniale respiro. Salve de Roma, chi disconosce di cerchiato al senno.
La prego vivamente di scusarmi.
Scusami pure te.
Città scontrosa, certo. Ma perché è consapevole del suo ruolo?
No, è che siamo proprio ignoranti. Non è che voi forestieri siete meglio, eh? Noi abbaiamo e l'altri mozzicano. Tu pia Gianni, per esempio. Ma che se fa così? L'amicizia non deve essere al di sopra di tutto.
Niente è al di sopra di tutto. Io poi sono contrario all'amicizia. È una combutta tra pochi. È una complicità antisociale.
Certo, messa così, potrei anche essere quasi d'accordo con te.
No! Tu non puoi essere d'accordo con me, non basta essere proletari, l'intellettuale è più avanti, è più su, è più giù, egli è irraggiungibile, egli è più oltre!
Oh, a più oltre! Ma che sei venuto a Roma per litigare?
Guai a chi... Uè, la valigia!
Calli!
Guai a chi mi dà ragione, capito?
Ma chi te la dà? Guai ai matti, dico io! Roma, Roma, Roma! Non vorrei che l'aria di Roma... Aspetta, che ne fai?
Michele, lei porta altri pezzi tipo Boxing Elena, quindi un pazzo che porta dei pezzi sull'isola deserta, oltre a Sky Sport, oppure porta un film intero?
No, porto più film, però dovrei dirne uno solo e non sta bene dirne di più. Intanto quelli che ha citato Gino erano due dei miei film che porterei assolutamente, ma un film solo non si può, bisogna portarne 4 o 5. Allora, porterei due film di Woody Allen. Uno è Manhattan, è assolutamente Manhattan, e l'altro è Pallottole su Broadway, che trovo geniale.
Ciao Violet.
Ciao, tanto piacere. Chi è questo?
Uno scrittore.
In lotta per imporsi. In dura lotta.
Sai che problema la tua storia?
Qual è il problema? Mi farai altri cambiamenti?
Siediti, metti i piedi a riposo.
Eh?
Oh,
siediti.
Sveglia, ti porto una birra.
Perché no?
È uno scrittore?
Sì.
E tu conosci gli scrittori?
Per piacere, state zitto, ok?
Non dirmi zitta.
Allora, numero uno. Vedi, che lei ami lui, non ci si crede proprio. Lei gli sta sempre lì appiccicata addosso. Non è amore. È come tenere un uomo in prigione. Ma se tu cambi, ok? E lei lascia lui, lei ne soffrirebbe così tanto da scimunire per l'esaurimento nervoso.
Poi porto Eva contro Eva. Meraviglioso ritratto del mondo dello spettacolo di quell'America e di due donne meravigliose, tra l'altro bravissime interpreti, non le cito nemmeno, e un altro film su una donna meravigliosa che è Sabrina. Sabrina è, per dire come è finto il cinema, è un film che l'Apple ha fatto con Humphrey Bogart. Humphrey Bogart dalla prima scena del film litigò in una mani, quasi mettendosi le mani addosso con la Hepburn. E qui tutto il film, che è la più grande storia d'amore della storia del cinema, credo, l'hanno fatta senza parlarsi nella vita. Questo per dire come il cinema è veramente finzione, no? Ci hanno fatto piangere, sognare e poi si odiavano nella vita, ma così.
Non so, Gino, le sta mandando un messaggio. Voi come coppia artistica, diciamo, separatamente litigate e poi fuori invece fate, no, appunto, continuate a scrivere e a creare immaginario, voglio ripetere, anche se è una parola abusata, però creare immaginario per persone, appunto, che pensano che il comico sia una parte fondativa dell'intelligenza e dell'intellettualità italiana.
No, noi siamo senza segreti, si vede anche fuori che ci odiamo, per cui non, non c'è questo rischio di ambiguità, insomma.
Avete cominciato a fare i DJ a Radio Popolare, vi chiedo che musica avete portato per noi, per gli ascoltatori di Radio 3 sull'isola deserta.
Beh, c'è una risposta molto egocentrica, che è egocentrica di coppia, ma comunque egocentrica, è Ci vuole orecchio, nel senso che è la canzone che abbiamo scritto insieme a Iannacci, l'unica canzone che abbiamo scritto nella vita. E come deve essere per gli intellettuali veri, quelli che piacciono un po' meno a noi e forse di più agli intellettuali, ha una doppia chiave di lettura. Apparentemente è una canzone che parla di pacco immerso dentro al secchio, in realtà è quando l'abbiamo scritta ci premeva sottolineare che un sassofono da solo senza la base non ha senso, no? Che l'intellettuale da solo non conta niente se non ha il popolo dietro. Quelli erano anni in cui ci si teneva molto a queste cose, anche adesso, però allora si parlava e si dibatteva molto su queste cose. Questa è la canzone, è il disco che mi sento, che poi è tutto il 33 giri, è un 33 giri straordinario di Enzo Iannacci, che mi sento di portare. Se poi devo dire un altro, giusto perché dico, se non me ne basta uno.
Perché? È prolisso anche, dimmi sì o no, è prolisso anche rispondere sì o no. Sì, ma perché?
Vabbè, comunque Radici di Francesco Guccini, con Incontro, che è una delle canzoni più strazianti e meravigliose che sia state, canzonette che sia state scritte.
Beh, io salto perché lui ne ha fatte
no,
due.
No, Gino, vogliamo sapere anche. Vogliamo che Michele la schiacci, no, con i suoi bagagli da naufrago su quest'isola deserta.
No, innanzitutto non posso tradire Iannacci, nel senso che Iannacci, insieme a Oreste Del Buono, che abbiamo citato prima, è stato uno dei nostri maestri. Non solo, ma col senno di poi, noi li abbiamo conosciuti tutti, i grandi milanesi che hanno fatto la storia dello spettacolo, della cultura anche, non solo milanese, italiana. Iannacci è il più artista di tutti. Non che gli altri non fossero artisti, però se devo scegliere una persona in 70 anni della mia vita che mi ha dato l'immagine di che cos'è un artista vero, qualsiasi cosa faccia, che sia un pittore, uno scrittore, un cantante, un musicista, non importa, ma il termine artista che cos'è, è la risposta è Enzo Iannacci.
E suppongo che dunque Michele non le abbia dato in questi anni il...
Sava sa dire, direi proprio di no. Diciamo che non ha preso il posto di Enzo Iannacci, anche se a onor del vero non l'ha preso nessuno quel posto lì. E io dico che Iannacci è il milanese che più manca alla città, di sempre, tutti prima o poi ce ne dobbiamo andare, qualcuno
prima Gino di me naturalmente.
Ecco, qualcuno, io per esempio, lascerò un vuoto, altri non ne lasceranno, ma insomma questo poi dipende, non si può pilotare, insomma succede. Iannacci il vuoto l'ha lasciato enorme e devo dire non per fortuna, cioè è una bella cosa lasciare un vuoto, capito? È una bella cosa. Milano gli deve molto e devo dire che complessivamente Milano gli è anche riconoscente, insomma, e non l'ha dimenticato, ecco, questo è il concetto di fondo.
Pensavo che la cosa più bella sull'assenza che ho letto è probabilmente questa cosa di Marina Svietaeva che dice: in questa stanza ci sarà sempre una sedia vuota di te.
Bellissimo.
Grande Marina.
Vabbè, ma la domenica mattina mi dici queste cose e mi metto a piangere, scusa.
E la bobina continua a girare. Sì, ma la base va avanti anche da sola. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco, immerso in dentro del trasecchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, oh, per fare certe cose, hey, ci vuole orecchio.
Ringraziamo Gino e Michele per essere stati con noi sull'Isola Deserta. Ricordiamo che il loro ultimo libro è Il Formichetti, dizionario delle formiche 1990-2020, edito da Baldini più Castoldi. Mi dispiace lasciarvi perché era una lieta compagnia sull'Isola Deserta, ma immagino che voi non vogliate rimanere qui.
No, ma possiamo tornare singolarmente, anzi se chiami prima me mi fai piacere.
Guarda che se chiami prima me fai un affare.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Grazie da Chiara Valerio.
Chi ha perso il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Chi non sa stare al tempo, prego andare. Perché?
Perché? Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose, hey, ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco, immerso, immerso dentro al secchio, hey, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio. Bisogna avere